e diamo il benvenuto a Valerio Sciatto con noi per raccontarci la seconda puntata di questa iniziativa cominciata la settimana scorsa al Forte Prenestino dal titolo If I Can Dance It's Not My Revolution. Giovedì scorso è stata la volta di Roma Illegale, questa sera invece come si racconta un rave. Allora Valerio, che combinate questa sera?
Guarda, ce lo chiediamo anche noi.
Vabbè, quello diciamo, è una domanda classica, un interrogativo.
Nel senso che la domanda che innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte quelle che ci ascoltano, ma la domanda non è facile, nel senso che raccontare un rave è sostanzialmente una, o tutto con un media muto come quello del fumetto, è un'attività veramente complicata. Primo perché allora noi quando io ho cominciato a raccontare i rave era nel 95, cioè la situazione non c'erano mai stati fumetti che parlavano di questo, non erano nemmeno emersi diciamo sotto l'occhio dei media queste cose. Questo racconto nasce su una rivista che si chiama Derive Prodi e che a quei tempi faceva un numero speciale sulle forme emergenti, sulle forme della musica, sul linguaggio della musica. E quindi c'erano le posse, c'era il momento degli anni, era metà degli anni 90, quindi stiamo parlando del momento in cui c'era una grandissima sperimentazione in quel campo, con forme di autoproduzione, eccetera. E io penso di raccontare quella che era l'esperienza che più mi appassionava in quel momento, perché era un'esperienza estremamente coinvolgente, ma lo era al di là, io poi ero una persona assolutamente straight edge, andavo a questi rave con grande gioia, grande curiosità, rimanevo fino alla mattina, ma sostanzialmente ero estraneo a tutto quel sottostrato psichedelico che invece riguardava la maggior parte degli utenti del rave. Quindi ero lì ed ero un osservatore e mi rendevo conto che da un lato c'era questa grande passione per gli spazi, per i luoghi abbandonati, per questa archeologia contemporanea industriale, no? Perché erano spazi utilizzati con sottoutilizzati, abbandonati o utilizzati con gli usi illegali o qualunque altra cosa. Dall'altra però erano anche luoghi di una grandissima socialità al contorno, cioè c'era tanto tempo si passava sotto cassa, tanto quanto se ne passava ai margini, e ci si raccontavano le storie, si facevano osservazioni, si guardava il mondo, le persone che entravano, che uscivano con le mise da rave, no? Con quelle tenute incredibili, sfavillanti che si sfoggiavano a quei tempi, eccetera. Per cui insomma in realtà era un grandissimo serbatoio di storie in generale proprio, e quindi era trovare la narrazione del rave, le narrazioni intorno al rave, che poi erano le narrazioni della contemporaneità di quel momento, no? Quindi il rave diventava un luogo dove una miniera dove scavare le storie, come poteva essere se fossi stato ragazzino, probabilmente sarebbe stato la scuola, se fossi stato, cioè come lo era stato prima, pochi anni prima, che era stata l'occupazione, no? Occupavamo le università nel 90 e c'erano le storie, venivano da là dentro. E nella metà degli anni 90 venivano dei rave. Questa è stata la motivazione per cui mi sono trovato a far raccontare. Poi ce ne sono state diverse di storie su questo tema. E alla fine stasera ci confrontiamo con questo libro anche che porta Roberto Grossi, che è Cassa Dritta, che è invece un racconto esposto, cioè è una ricostruzione 30 anni dopo, quasi 25 anni dopo, di quella che poteva essere una di queste notti, vista però più come un on the road, come una specie di narrazione senza narrazione, insomma, in cui cioè, si seguono dei personaggi che vanno verso un posto e che poi da quel posto escono, un po' senza approfondire invece il tracciato delle storie che io andavo cercando in contemporanea. Ecco, questa mi sembra la principale a differenza di questi due modi di vedere, che lì allora andare a un rave era avere un'esperienza che era un'esperienza di socialità. Raccontare oggi un rave e fare un racconto anche antropologico di quell'esperienza, quindi anche così, insomma, anche semplicemente narrare che esisteva quello spazio di libertà già è una storia, insomma. Questi due punti di vista. Poi veramente è difficile raccontare una cosa fatta di musica, no? Una cosa che, scusi, anche fondamentalmente
è spesso al buio,
dei bassi che si pulsano nella pancia ed altro. Però il mondo dei rave è stato, in quel momento storico, è stato un mondo straordinario che ha aperto tutta una serie di questioni, per esempio tutto quello che ha a che fare con una sessualità fluida si è sviluppato tanto ai margini, alle mattine dopo, nelle giornate, nei momenti di sole dopo la notte passata al rave, no? Insomma, non lo so, ha cambiato tante idee di noi stessi, tanti modi di approcciarci agli altri, eccetera. Oggi è un mondo totalmente diverso, i rave non esistono più, si chiamano free party, e sono altrettanto comunque sono spazi comunque ancora di innovazione, tanto che cioè è ovvio, disturbano la Lega, disturbano, no, un'idea del mondo in cui invece le appropriazioni, anche se temporanee, debbono essere perseguite, debbono essere cancellate, debbono essere, no, oggetto di leggi oppressive.
Eh sì, io questo proprio ti volevo chiedere, nel senso che ormai su quell'esperienza degli anni 90 c'è tutta una vasta letteratura che è anche scientifica in qualche modo. Giovedì scorso, insomma, c'era un noto sociologo, ecco, diciamo, certo. Pluridecorato, se vogliamo definirlo così, oltre a narrazioni magari più underground, ma insomma, quante ne vogliamo, ecco. Adesso tu dicevi c'è intanto un nome diverso, ma c'è anche un modo diverso di raccontare quello che avviene ora, oppure siamo, diciamo, condannati alle ultra semplificazioni giornalistiche che poi durano lo spazio di pochi giorni, insomma, lo spazio dello scandalo momentaneo e poi si finisce lì, oppure c'è qualcosa che scava e fra 15 anni ci troveremo ad avere una letteratura anche su questo?
Ma sicuramente c'è tutti i fenomeni, secondo me tutti i fenomeni controculturali producono narrazioni e tutte le narrazioni sono legate ai modi di produzione che queste narrazioni scelgono di adottare. Quindi se i rave o i free party restano fondamentalmente ancorati a un'idea di autoproduzione, di autodeterminazione dello spazio, della fruizione musicale, della scelta della musica, quindi sono manifestazioni di autodeterminazione e come tali hanno sicuramente una narrazione. Poi che questa narrazione non passi attraverso il fumetto, questo è anche probabile, cioè il fumetto negli anni 90, ricordiamoci, gli anni 90 erano anni in cui per esempio non esisteva, tanto per dirne una piccolina, non esisteva internet, il videoattivismo era agli inizi, cioè avere una telecamera non era un telefonino, era una telecamera. E adesso i mezzi di trasmissione, di comunicazione, di condivisione sono talmente alla portata che quello che veniva considerato ai tempi un sistema rapido ed economico per raccontare fare un film, per raccontare una storia, che c'è il fumetto, oggi non è né rapido né economico, cioè richiede impegno, tempo, che tu probabilmente facendo un video e rimontandolo stesso con dei software, con delle applicazioni sul tuo telefono, riesci a diffondere in tempo quasi reale. Quindi è chiaro che quel tipo di narrazione oltretutto è per certi versi è super attuale, nel senso è ancora lo spazio di sperimentazione grafica, come vediamo a Crack, ma in tante altre occasioni. Però è anche vero che per un settore di persone che hanno interessi specifici verso quel linguaggio, mentre invece negli anni 90 venivamo da una stagione in cui fumetti era di massa, cioè veniamo dagli anni 80, anche se gli anni 90 sono stati un decennio piuttosto duro per chi voleva fare fumetti e per l'autoproduzione in generale, insomma, è stato ancora c'era molto da scavare per mettere in piedi quei meccanismi che poi invece sono stati cominciati a diventare funzionali dopo 10 anni. Però comunque aveva una diffusione rapida, massiva. Oggi sì, ci sono dei casi specifici molto diffusi, non possiamo fare i soliti nomi, ma diciamo che comunque sono anche estremamente caratterizzati come tematiche, come forma, come cose, mentre invece tutto questo mondo il rave, i free party sono veramente underground, sono veramente sperimentazione, sono veramente dei luoghi imprendibili dove si fanno delle cose molto ai margini, quindi sono spazi dove c'è un tempo di elaborazione narrativa, cioè ci si deve crescere dentro, sviluppare dentro e far venire fuori le cose. Cioè io penso, noi parliamo di fumetti, ma penso a una rivista come che ha caratterizzato sempre la fine degli anni 90, la seconda metà degli anni 90, che è stata Thorazine, che è nata assolutamente dentro quell'atmosfera psichedelica di modificazione degli stati di coscienza che si svolgeva dentro i rave, ha prodotto un immaginario che è durato esattamente come quella stagione, non aveva una possibilità di durare un giorno in più né un giorno in meno, insomma, cioè sosteneva quella cosa con un impianto culturale a 360 gradi e durava quella stagione. Questo tipo di ragionamento oggi io non lo vedo, ma questo non vuol dire che non covi, secondo me è impossibile che non covi.
Va bene, però alla fine siamo riusciti a darle una risposta, quello che ci sarebbe aspettato, lo vedi, ce l'abbiamo fatta. Senti,
ma solo mi hai dato un sacco anche di cose da pensare per stasera, quindi improvvisamente
anche perché stasera poi non sarai solo, perché insieme a te ci stanno Roberto Grossi e il Duca, giusto?
E il Duca, certo, esatto, cioè un protagonista, il Duca presentato come autore di IH Music, questo saggio bellissimo che ho illustrato insieme a MP5, dove lui racconta quanto odia la musica e quanto la ama, ma comunque è anche protagonista della stagione di Thorazine, e Roberto Grossi porta il suo cassadritta. Io per l'occasione, per non sentirmi solo, ho preso
che non portavi nulla, e pareva brutto,
che non portavo nulla. Ho ristampato una versione a colori di questa storia del 95, di questo attacco psichico che era ispirato a questi attacchi psichici che facevano Luther Bliss. Io lo firmai all'inizio come Luther Bliss, quel fumetto. E un'altra storia invece che ho scritto proprio di recente, ristampato su un foglio che insomma porterò al forte stasera, e che ho scritto per una rivista che si chiama Vuoto, che è appena uscita, che potete trovare nelle migliori catene dell'autoproduzione. Questa rivista è dedicata proprio al party, alla festa, e lì ho scritto mi hanno chiamato per scrivere, penso, una specie di articolo, invece alla fine mi sono trovato a scrivere una specie di fumetto, e che racconta una cosa strana, cioè racconta, parte da una cosa strana che è un po' anche il titolo di, cioè quella frase, no, If I can dance is not my revolution, viene attribuita a una teorica dell'anarchismo,
sì, anche piuttosto nota,
che è Emma Gold, esatto, e il fatto è che lei non l'ha mai detta,
come tutte le frasi famose
come tutte le frasi famose. La storia è questa: c'era un signore che stava facendo un festival rock per festeggiare la fine della guerra in Vietnam e voleva stampare delle magliette, quindi chiama una sua amica che è la biografa della Goldman, quindi aveva scritto un libro, aveva ripreso in mano tutti i testi, aveva insomma ripubblicato le cose della Goldman, e gli dice: vabbè, ma se volessi mettere una frase sua, no, tu che frase mi consiglieresti? E lei gli racconta questa storia che lei stava ballando dopo una giornata di movimento, di dimostrazioni, di tensione politica, la sera si erano visti da una parte, lei aveva ballato come una pazza tutta la sera, mm-hmm. E un suo compagno va da lei e dice: senti, però guarda, questa cosa non va tanto bene, perché noi dobbiamo essere d'esempio, noi siamo dei dei militanti, siamo persone serie, non ci possiamo mettere a ballare così come gli scalmanati tutta la sera. Che dimostrazione diamo della nostra causa? Come facciamo a essere credibili, no? E lei gli risponde, dice, che cazzo dici? Guarda, stai dicendo una, non lo dice così, dice comunque, dice, è un'assurdità quella che dici. Io non penso che la nostra causa possa esistere se non dà accesso alle cose belle e radiose che tutti noi amiamo. Questa è la frase che dice la Goldman, l'ha detta ancora in un modo diverso, non è proprio così, ma usa proprio queste parole, cioè questa, lei parla proprio di radiosità, cioè di questa illuminazione che deve essere la causa dell'anarchia, della libertà, della liberazione individuale, e che il ballo era un'espressione radiosa di felicità. Però appunto in una maglietta tutta questa frase non ci stava, il signore la riduce, ci mette la faccia della Goldman, la maglietta funziona alla grande, le stravende tutte, viene ristampata, riutilizzata in mille contesti e alla fine quella frase
diventa
sua. Non l'ha detta, l'ha detta.
E certo, è come il fine giustifica i mezzi, che alla fine è di Machiavelli, anche se non sta scritto da nessuna parte. Va bene, Valerio, a questo punto ti rubiamo l'ultimissimo minuto, perché vieni citato come autore di Attacco Psichico. Ora, siccome come al solito c'è qualcuno che sente queste cose e la mente gli ritorna con una lacrimuccia agli anni passati, ma c'è anche qualcuno o qualcuna più giovane o più piccolo che non c'era, quindi ci sintetizzi in un minuto che cosa fu quell'attacco psichico di cui racconti.
Guarda, appunto nel fumetto è perfettamente descritto, comunque nella ristampa metto anche il manifesto con cui Luther Blissett lo rivendica, l'attacco psichico. Comunque l'attacco psichico era essenzialmente stato una notte ritrovarsi sotto l'anagrafe lì al centro,
a Via dei Cerchi,
sotto, fuori all'anagrafe di Roma, alle 3 di notte, arrivare da tutte le parti della città e mettersi a fare un home di fronte all'anagrafe per distruggere l'identità, il senso proprio dell'identità, la registrazione del proprio nome. Luther Blissett è un nome collettivo, in quegli anni grazie a tutta una serie di influenze, di ragionamenti, si stava lavorando tanto su questa idea che il nome, che veniva anche molto dalla musica ovviamente, che il nome non è una cosa che è per forza individuale, ma può essere un nome che può essere in qualche modo condiviso. E questo inventare un artista, un personaggio pubblico che faceva delle cose stranissime e di cui tutti si potevano impossessare, quindi che tutti potevano implementare in qualche modo il range, il campo di attività di questo artista, ci sembrava una delle dimostrazioni di questo teorema, diciamo. Quindi tu potevi essere Luther Blissett per una notte, tutti potevano essere Luther Blissett facendo un pezzo musicale, facendo un fumetto, facendo un quadro, scrivendo un testo. E per solidificare questa convenzione bisognava uccidere l'idea invece di questi nomi così antichi e un po' insomma obsoleti, che sono dei nomi assegnati in ufficio di Stato. Il nome non è una cosa che sta in ufficio, è come le persone ti riconoscono, insomma, come le persone decidono di ricordarti. Io stesso, insomma, molte persone non mi chiamano col mio cognome vero, mi chiamo questo soprannome Sciatto perché viene da lì, viene da quegli anni, insomma, dal gruppo di cui facevo parte, che anche lì aveva un nome collettivo e quel nome veniva attribuito un po' a tutti quanti noi del gruppo, insomma, come Luther Blissett. Io ho cercato di raccontare quella serata, però raccontandola, appunto, facendola raccontare dal personaggio che è il Duca, come se il Duca avesse partecipato a quella cosa. Io non mi ricordo se lui ci fosse o no, io c'ero. E però
sì, sicuramente dirà di sì, a prescindere se ci fosse o meno. Sicuramente dirà che c'era, a prescindere se ci fosse o meno.
Vabbè, lui comunque lo può testimoniare. Certo. Questo sicuramente.
Va bene. Valerio, ti ringraziamo moltissimo. Ci si vede questa sera alle 19:30, giusto? A partire dalle 19:30.
Sì, perfetto.
Benissimo. A più tardi, 19:30, come si racconta un rave. Baci e a dopo. Ciao,
grazie
ciao.
Mille, un bacione a tutti.